Negli ultimi giorni in Occidente, anche con stupore, abbiamo appreso di un nuovo conflitto armato sul confine tra Cambogia e Thailandia. E probabilmente anche perché in Europa sono paesi noti perché sono mete turistiche per migliaia di persone, i media europei, anche quelli italiani, ne parlano. Abbiamo però provato anche noi a mettere insieme qualche elemento di lettura in più attraverso la lettura del Bangkok Post e del Khmer Times, cioè un media thailandese e l'altro cambogiano, entrambe le versioni in inglese, e alcune voci su YouTube, freelance o semplici testimoni. Anzitutto, ripartiamo dalla storia coloniale, di questo territorio. Rispetto al conflitto Thailandia-Cambogia, come avrete notato, tutti i media internazionali, dicono solo che il problema deriva da un tempio, il tempio di Pra Viar, che è una vestigia dell'impero Khmer, che i francesi fecero un casino con le mappe quando lo assegnarono alla Cambogia nel 1907. E da allora, Cambogia e Thailandia litigano per questo tempio. Il conflitto viene quindi descritto come una schermaglia, diremo bambinesca, tra stati che vengono così infantilizzati, stati che non riuscirebbero a prendere decisioni appropriate e chissà che gli passa per la testa. Ma dietro, ovviamente c'è di più. Per spiegare quello che sta succedendo, ci siamo rivolte a Luna Oi, una youtuber comunista filogovernativa vietnamita, che ha il limite di essere filogovernativa e non parlare mai dei problemi del Vietnam, ma sulle questioni di altri paesi ci pare possa essere credibile, o comunque più credibile di molti media occidentali. Allora, sì, il conflitto deriva da un'eredità coloniale, ma non esattamente come lo spiegano i media occidentali. Prima di tutto, storicamente la Cambogia era quello che si potrebbe definire un feudo della Thailandia. Poi, nel periodo coloniale, la Francia dominò su Cambogia, Vietnam e Laos, in quella che veniva chiamata la Francia Indocina, e quindi la Thailandia perse il suo feudo. La Thailandia invece era una nazione indipendente, che quindi si trovava a combattere contro l'impero francese sul confine. E lentamente ma inesorabilmente perdeva dei territori. Quindi la Thailandia cercava all'epoca di mantenere buone relazioni con la Francia e nel 1907 dovette concedere alla Cambogia, quindi alla Francia, il tempio di Pra Viar. Nel 1941 in quest'area arrivarono i giapponesi che promisero alla Thailandia di aiutarla a riconquistare Laos e Cambogia. Così la Thailandia entrò nell'asse. Ebbene sì, la Thailandia entrò nell'asse con Italia, Germania e Giappone. Ma poi i giapponesi e tutta l'asse persero la Seconda Guerra Mondiale e nel 1944 la Thailandia saltò sul carro dei vincitori, si riconciliò con gli Stati Uniti d'America e con gli alleati. Ma la Thailandia durante la guerra aveva commesso molte azioni molto grosse, per esempio 12.000 soldati alleati erano morti come schiavi nella costruzione che la Thailandia portava avanti della ferrovia Thai-Burma. Quindi, alla fine della guerra, per quanto avessero cambiato bandiera, i thailandesi dovettero dare qualcosa agli alleati e decisero di aiutare la Francia a mantenere il possesso della zona di Pra Viar, del famoso tempio, contro i ribelli nazionalisti cambogiani che volevano l'indipendenza. Ma sfortunatamente per la Thailandia, i cambogiani vinsero e diventarono una nazione indipendente già nel 1953 e quindi a quel punto i thailandesi occuparono l'area del famoso tempio. Nel 1962 poi la Corte Internazionale di Giustizia rispose a una richiesta della Cambogia dicendo che il tempio era cambogiano, ma la dichiarazione era probabilmente consapevolmente fallace. In che senso? Il tempio si trovava in Cambogia su un'enorme rupe scoscesa, su un faraglione che si affaccia sulla Cambogia, però non c'è nessun modo per arrivare al tempio attraverso il territorio cambogiano. Per arrivare al tempio bisogna passare dalla Thailandia e la Corte Internazionale di Giustizia non si occupò di questo, diciamo, dettaglio. Ed ecco che la dichiarazione della Corte Internazionale di Giustizia diventò, invece che una soluzione, un problema aggiuntivo. Da quel momento, quindi dal 62, c'è sempre stata una presenza militare sia della Cambogia che della Thailandia in quest'area. Il confine è sempre rimasto militarizzato. Passiamo quindi con un salto temporale piuttosto lungo al 2008, quando la Cambogia ha chiesto il riconoscimento del Tempio come patrimonio dell'UNESCO ed è scoppiata una guerra tra Thailandia e Cambogia. Insomma, più questo tempio è, diciamo, la rappresentazione plastica di come le potenze imperiali europee nel corso di un secolo, e direi anche le istituzioni che ne sono venute dopo, abbiano ripetutamente usato questo tempio per seminare zizzania tra nazioni vicine. Andiamo a vedere questi due stati oggi, la Thailandia e la Cambogia. Sono due stati capitalisti che si reggono, come molti paesi del sud-est asiatico, su dinastie familiari di diversa storia e natura. I media occidentali per la Cambogia e la Thailandia parlano di democrazie, ma in realtà sono oligarchie e dittature piuttosto feroci che vengono imbellettate perché sono alleate dell'Occidente. La Thailandia ha un re del quale, per esempio, non si può parlare male se no si va in galera, e due forti centri di potere. Uno sono i militari e l'altro è la famiglia Shinawatra. Questa famiglia mantiene il potere attraverso la politica delle istituzioni. Nel 2001 il patriarca della famiglia Shinawatra, che si chiama Thaksin, diventò primo ministro. Nel 2006 ci fu un colpo di stato militare e quindi Thaksin perse il suo posto e anzi andò in esilio e vi è rimasto fino al 2023. Sua sorella, quindi sempre della famiglia Shinawatra, Ingluck, è poi diventata prima ministra della Thailandia nel 2011, poi è stata defenestrata anche lei da un colpo di stato militare nel 2014. Da allora, dal 2014, la Thailandia è comandata da una giunta militare, ma formalmente c'è ancora un governo. Nel 2024, comunque, la famiglia Shinawatra si è mossa bene e Pai Tonton, che è un esponente sempre di questa famiglia, è diventata prima ministra a 37 anni, ma subito ci sono state polemiche per la sua incompetenza e poche settimane fa è stata dimessa, ma ne parliamo dopo perché riguarda proprio il conflitto con la Cambogia. Insomma, in Thailandia c'è un conflitto ormai da molti anni tra militari e la famiglia Shinawatra, ma sui media occidentali la Thailandia passa come una grande alleata, ne parliamo bene, ci andiamo in vacanza perché c'è il mare bello. In Cambogia c'è un re. Anzi, la famiglia reale è la stessa della Thailandia, ma ha una funzione di pura rappresentanza. In Cambogia la politica e i militari sono entrambi in mano a una famiglia, la famiglia Hun. Il patriarca Hun Sen faceva parte dei Khmer Rossi, ma disertò nel 77 per andare a chiedere aiuto ai vietnamiti e far cadere il regime di Pol Pot. Nell'80 il regime cambogiano cadde e Hun Sen divenne primo ministro insieme ad un'altra persona fino all'88. Infatti all'inizio, per garantire la pluralità del governo, in Cambogia c'erano due primi ministri. Questa situazione andò avanti fino al 1997, quando con un colpo di stato Hun Sen divenne il solo primo ministro e da allora la sua famiglia mantiene saldamente il potere. Oggi suo figlio Hun Manet è il primo ministro e la sua famiglia ha anche un enorme potere economico, possiede più di 100 imprese in 20 settori economici e, sebbene non ci siano prove, si pensa che possieda miliardi di dollari. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo al confine tra Thailandia e Cambogia. oggi. Entrambi i paesi hanno dato l'uno la colpa all'altro di aver iniziato le prime schermaglie militari alcuni mesi fa. Poi c'è stata una famosa telefonata di riappacificazione tra i due paesi, tra Paetong Thon, la prima ministra della Thailandia, e il vecchio patriarca cambogiano Hun Sen, ancora il vero detentore del potere. In questa telefonata, Paetong Thon avrebbe parlato in maniera denigratoria dell'esercito thailandese, cioè dell'esercito del suo paese. Hun Sen ha pubblicato l'audio della telefonata e come conseguenza Paetong Thon è stata defenestrata e ora in Thailandia c'è un reggente. Dopo questa telefonata, alcuni giorni fa, le schermaglie si sono intensificate, sono diventate anche, diciamo, vere azioni militari. Andiamo a vedere alcuni modi in cui questo conflitto viene letto. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che il problema non può essere solo un tempio. Secondo alcuni analisti, potrebbe essere un modo per degli statunitensi per destabilizzare l'area. Non c'è nessuna prova di questo e inoltre ci sembra che gli Stati Uniti in questo momento siano piuttosto impegnati altrove, sia all'interno che all'esterno, dei loro confini, per essere davvero, in grado di destabilizzare quest'area. Comunque, è una delle letture. Altri dicono, che sia stato l'esercito thailandese a accendere la miccia perché l'esercito thailandese avrebbe bisogno di ristabilire la sua importanza politica dopo la perdita del potere nei confronti della famiglia Shinawatra e dopo la vergogna della telefonata denigratoria dell'ormai ex prima ministra Paetong Thon. In conclusione, è difficile dare una lettura definitiva. Sicuramente il problema è stratificato nel tempo e verte su vari livelli che si legano a una gestione politica plutocratica, a una corruzione enorme, a una mancanza totale di supervisione o di gestione da parte degli enti internazionali della situazione dell'ASEAN, cioè dei paesi del sud-est asiatico. In questo senso, casomai, l'attuale debolezza degli Stati Uniti aiuta a non controllare nulla. Inoltre, ricordiamoci che siamo ai tempi del multilateralismo e, insomma, tante letture già ai tempi dei forum sociali. Il multilateralismo era considerato ed è considerato come forma di imperialismo soft, una maschera, per così dire, civilizzata del dominio occidentale. In questo senso, i diversi paesi che si occupano di collaborare con la Thailandia o con la Cambogia possono aver creato fratture che ancora non decifriamo bene. Per esempio, la Cina, che di fatto ha colonizzato economicamente la Cambogia negli ultimi anni, può essere un fattore. Un altro fattore può essere il vuoto che ha lasciato USAID, la cooperazione USA chiusa da Trump, che questa chiusura potrebbe aver destabilizzato la Cambogia. Certamente le economie e le plutocrazie di Cambogia e Thailandia sono parecchio integrate tra di loro, quindi queste azioni militari potrebbero anche aver avuto origine da una qualche forma di negoziazione per ottenere qualcosa da parte dei cambogiani. Difficile, ripeto, dare una lettura definitiva. Andiamo però a vedere quali sono gli elementi del conflitto in corso. La Thailandia sta attaccando la Cambogia con gli F-16, che alla Thailandia ha venduto gli Stati Uniti. Non era noto, credo, a livello generale che l'esercito thailandese avesse gli F-16 oltre a missili e artiglieria. L'esercito thailandese, almeno sulla carta, è incomparabilmente più forte di quello cambogiano. Questo fa sì che 40.000 persone in Cambogia siano scappate dal confine, dall'area del confine. La Cambogia invece attacca la Thailandia con missili cinesi di gittata di circa 100 km. Riesce a colpire sei province, sembra cioè che entri più in profondità nei territori thailandesi e quindi ben 150.000 persone si sono spostate in Thailandia. Una cifra impressionante perché sono più di 3 volte tanto la parte di popolazione cambogiana che si è spostata. È interessante notare che la Cambogia abbia missili cinesi, il che forse la rende tatticamente più competente, dato che si tratta di una tecnologia più innovativa. A questo punto non si può più parlare di schermaglie, la zona del conflitto è piuttosto estesa, sia intorno all'area del Tempio, sia verso il Laos, su cui pare che per errore siano anche piovute munizioni esplosive, sia verso il mare, dove è attaccata la provincia di Trang, che è a circa 150 km dall'epicentro del conflitto. I morti accertati a oggi sono 30. Sui social abbiamo trovato alcuni video di occidentali che scappano verso l'interno della Thailandia e una cosa che colpisce è che non ci sono sistemi d'allerta per la popolazione tipo sirene né zone di evacuazione protette. Entrambi i paesi continuano a dire che ha iniziato l'altro e chiedono un supporto internazionale per le negoziazioni di pace, ma sia la Cambogia che la Thailandia continuano a sparare. Non è chiaro niente neanche da questo punto di vista, ma quello che è certo è che ancora oggi, 28 luglio, si combatte. Rispetto ai colloqui di pace, Trump ieri, 27 luglio, ha detto che è tutto a posto e di aver negoziato la pace, mentre in realtà i soldati, dall'una e dall'altra parte non si sono mai fermati. Quindi, lasciando perdere i sogni, statunitensi, i due, leader si incontreranno oggi 28 luglio alle 3 locali a Kuala Lumpur, la capitale della Malesia, per un primo colloquio di pace. Si può dire un po' per tutte le guerre, ma in questa è ancora più lampante che è una guerra reazionaria, ossia, come l'avrebbe definita Lenin, ossia i governi plutocratico-familiari Thailandia e Cambogia si combattono per un loro scontro di potere e di espansione della loro dominazione capitalista sulle teste delle popolazioni. E rispetto alle preoccupazioni internazionali, abbiamo visto che le preoccupazioni di Cina e Malesia sui media sono state forti. Questo si spiega perché i due paesi vogliono collegarsi via terra il più in fretta possibile. Una destabilizzazione della Thailandia, ora, che si trova in mezzo tra la Cina e la Malesia, ora, proprio mentre sta iniziando la costruzione per un treno veloce che dal Laos porterà a Bangkok e che poi continuerà fino alla Malesia, beh, in questo momento una destabilizzazione sarebbe un colpo all'integrazione regionale. Se la Thailandia ora si disinteressa al treno e fa la guerra con la Cambogia, questo di fatto è una vittoria per gli Stati Uniti. Rispetto alle ripercussioni economiche che questa guerra potrebbe avere, l'impatto della distruzione dell'economia della Cambogia sul mondo sarebbe di fatto irrilevante. La Cambogia è ancora classificata come uno dei paesi più poveri del mondo e di fatto le sue industrie più grandi sono il turismo, gli scam e i casinò cinesi. Diversa è la situazione per la Thailandia, che è uno dei cuori pulsanti dell'economia mondiale. È classificata come, a seconda dei momenti, tra la posizione 26 e la 30 dell'economia del mondo, in connessione diretta con la Cina, con cui già commercia in moneta digitale da tempo. Parte integrante della strategia dei BRICS per far saltare i problemi nel Mar della Cina e muoversi via terra. La Thailandia ha industrie avanzate, produce auto, elettronica, petrolchimica, tecnologie di trasformazione del cibo. Come abbiamo visto con l'Ucraina, una guerra di larga scala, di un paese così importante può avere effetti, sull'economia, mondiale. Quindi vediamo oggi come iniziano questi colloqui di pace e quindi come andrà avanti questa situazione.